Ricorda, Signore, il tuo amore e la tua bontà, le tue misericordie che sono da sempre. Non trionfino su di noi i nostri nemici. Libera il tuo popolo, Signore, da tutte le sue angosce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Confessiamo i nostri peccati. Preghiamo. Guarda, o Padre, il popolo a te consacrato, e fa che mortificando il corpo con l'astinenza si rinnovi nello spirito con il frutto delle buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo l'avesse chiamato, ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame e a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per quest'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provarono vergogna.
Lode a te, oh Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te. Tu sei veramente il Salvatore del mondo, dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il vostro schiavo, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Abbiamo sotto gli occhi il celebre passo della creazione della donna. Questo è un testo su cui credo tante volte ciascuno di noi ha riflettuto, no? Quindi io mi limito così a darvi alcuni passaggi che magari suscitano un'ulteriore riflessione. Il primo è che se confrontate questo racconto col primo racconto, quello del capitolo 1 di Genesi, troverete subito una differenza. Là la creazione della donna è istantanea con quella dell'uomo, è contemporanea, no? Dio creò, maschio e femmina li creò. Qui invece è molto sapiente il racconto, sono due tappe, cioè la creazione della donna è laboriosa, è differita, no? Questo ritardo è ancora più sorprendente se si considera che c'è la creazione di Adamo, poi un primo tentativo di dargli degli amici, che sono gli animali, creazione degli animali, e poi della donna. Cioè, laddove noi ci saremmo aspettati la creazione della donna, in realtà c'è la creazione degli animali. Dunque l'uomo è solo, ed è solo non soltanto nel compito di coltivare, di custodire la terra, ma soprattutto è solo, noi diremmo oggi per motivi, è una solitudine culturale, simbolica, non ha una reciprocità, non ha nessuno con cui parlare, capito? Non è bene che l'uomo sia solo. Cioè, per la sua natura di parola e di desiderio, non è bene che l'uomo sia solo. E la creazione degli animali è presentata come una risposta possibile a questa solitudine. E allora si immagina questa processione degli animali che vengono due a due davanti a Adamo. Il maestro Rashi, un rabbino, loro sono geniali nel fare questi commenti. Cioè, immagina che fu davanti allo spettacolo delle coppie di animali che l'uomo prese coscienza della sua solitudine. Guardate come commenta: quando Dio condusse gli animali per coppia, maschio e femmina, l'uomo disse: «Ma ciascuno ha la sua compagna e io no». Comunque, la cosa che è evidente qui, come nel primo racconto, l'uomo è radicalmente diverso dagli animali, questo è sicuro, egli ha posto è posto davanti a loro e loro, gli animali, sono creati per rispondere alla solitudine dell'uomo. E il dare il nome agli animali è per l'uomo già un primo accesso all'ordine simbolico, all'ordine relazionale, no? Cioè il passaggio dal deserto, il caos, no? Al mondo creato, avviene attraverso la mediazione del lavoro e della cultura, del linguaggio, cioè dell'uomo che dà il nome, in questo caso agli animali, alle cose prima, agli animali. Ma l'animale è troppo diverso dall'uomo per essere un suo rispondente. E i commenti sottolineano come qui c'è il presupposto della proibizione dell'animalità, del rapporto dell'uomo con gli animali, che poi in Levitico sarà tutto comandato, no? Di non avere rapporti con gli animali, perché appunto l'uomo è diverso dagli animali. L'animale è troppo lontano dall'uomo per essere un suo rispondente. L'alleanza, il simbolico, esige una differenza, ma tra l'uomo e l'animale la differenza è troppo grande perché sia possibile la creazione di una relazione, occorre una risposta e quindi una corrispondenza. Vedete come quello che ha scritto questo racconto crea una specie di suspense per l'arrivo della donna, no? Cioè è come se Dio nel creare l'uomo stesse cercando come dargli compagnia, come trovare una cosa alla sua altezza, no? Ci ha provato con gli animali, non funziona. La creazione della donna, ritardando la soluzione alla solitudine dell'uomo, viene così messa al centro e valorizzata, no? Ed è così grandiosa questa soluzione che non può avere testimoni. È nel sonno, nel torpore dell'uomo che viene creata la donna. Il torpore che accompagna l'intervento di Dio, appunto, che l'uomo non può vedere, non può assistere da sveglio. Il modo in cui viene creata: gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna, la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Potete immaginare quanti commenti e a quante interpretazioni ha dato luogo questo testo. Sempre il maestro Racchi lega i due racconti, dice: al punto di partenza, racconto di Genesi 1, Dio ha come creato una creatura a doppia faccia, a double face, no? Una specie di androgeno, maschio e femmina, e poi viene separato, sezionato, in Genesi 2. È come una casa che viene, di cui si stacca una parte, un lato, che si corrisponde, no? Le due parti possono così essere uno di fronte all'altro. E il grido di giubilo è il riconoscimento di questa alterità reciproca, di questa reciprocità. Il nome della donna, Isha, è tratto dal nome dell'uomo, Ish, e esprime con questo gioco di parole questo riconoscimento profondo. Alcuni commentatori lavorano anche, soprattutto giudaici, lavorano anche sulla complementarietà tra le ossa, osso delle mie ossa, figura della forza, della durezza, e la carne, che è simbolo di dolcezza, di fragilità, no? Di legami. E quindi lì si può scavare poi in una fenomenologia della sessualità, no? I personaggi sono finalmente in campo, l'uomo adesso è finito di essere creato, è finito quando è creato come essere di relazione, di simbolo. E adesso toccherà a lui tracciarsi un cammino, fare delle scelte, affrontare la prova, che sarà l'oggetto del capitolo terzo, la seconda parte di questo racconto. L'ultima nota che vi do è quella proibizione dell'incesto, che vedete nell'ultimo versetto. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, quindi è la formulazione dell'interdetto dell'incesto. Cioè l'uomo deve uscire dal rapporto col padre e la madre, dall'ambiente familiare, per unirsi alla sua donna. Essi diventeranno una carne sola, non solo nel senso sessuale, ma nel senso relazionale pieno. E questo duplice movimento, proibizione dell'incesto, differenza e unione, guiderà anche tutta la ricerca religiosa, l'idolatria e l'unicità di Dio verrà letta con la simbolica sessuale, no? Quindi, come vedete, è un testo di enorme simbolicità, di enormi significati. Allora adesso ciascuno di noi ci lavora un momento, lo recupera per sé, e poi ci fa e ci facciamo, se volete, insieme anche qualche riflessione, qualche preghiera.
Signore, credo sia indispensabile per la nostra fede oggi mantenere aperta la riflessione nel coniugare i versetti di Genesi meditati ieri sera con quelli di oggi, per poter cercare di poter fissare dei criteri su cui fondare la fede e la morale e far nascere da qui la nostra preghiera. Mi chiedo quale nesso fra il rapporto fra te Dio e l'uomo prima della creazione della relazione umana, la lettura di ieri, e quella su cui ora siamo invece invitati a meditare. Quale nesso fra l'origine della nostra coscienza, là dove tu ci crei, e l'effettivo esercizio della nostra libertà nelle relazioni con le persone e con le cose. Sappiamo come le realtà poste nel tempo e fuori dal tempo, nell'umano e nel divino, si radicano su un fondamento che tu stesso hai posto. È quello che abbiamo letto in queste sere. Tu, Signore, poni l'uomo che siamo noi nel giardino dell'Eden, perché in esso possiamo cogliere il senso profondo della creazione in cui conosciamo il tuo affidarci il mondo come cura, come luogo da custodire e da coltivare, perché in esso sia possibile la vita in pienezza. Difatti ci permetti di mangiare di tutti gli alberi del giardino. Ci commuoviamo davanti a tanta generosità, ma contemporaneamente ci proibisci di mangiare i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male e dell'albero della vita. Non possiamo non essere colti da stupore davanti a ciò che ci sembra una contraddizione. E qui la nostra coscienza ci fa cogliere che non siamo all'origine di noi stessi, che siamo limitati. Da qui il nostro sguardo scopre e sente di poter dubitare del tuo sguardo, che posandosi su ciò che facevi, dicevi che era cosa buona. Vediamo gli alberi che ci sono negati, non più come una promessa e un compito, ma come un limite che tu ci poni. A noi lasci la possibilità di decidere di noi stessi e perciò degli altri. Ma non siamo soli. Gesù conosce la possibile perversione del nostro sguardo e ci ammonisce. Chi guarda per desiderare una donna ha già commesso peccato e ci dice di guardare la trave nel nostro occhio più che la pagliuzza nell'occhio degli altri. Nascono allora domande radicali e rispondendo ad esse, la coscienza di ciascuno inizia la sua storia e la racconta come il luogo in cui si costruisce e si riconosce nelle relazioni. Chi sono io in ciò che faccio? Da dove nasce il male che compio e subisco? Che cosa cerchiamo quando compiamo il male? Forse per quello che insisti tanto sull'albero del bene e del male. Aiutaci, Signore, allora a togliere la maschera alle nostre paure, alle nostre invidie, alle nostre gelosie e ambiguità, e anche alle azioni ambigue che facciamo magari credendo di compiere il bene, per poterne uscire convertendoci a Te. Possiamo chiederci, dal nostro male conosciuto e convertito, chi siamo noi che siamo stati capaci di fare questo male? Ma lo facciamo ormai con umiltà, senza paura, perché ci sappiamo redenti. E allora possiamo ascoltare nella soluzione che la Chiesa ci regala la Tua voce. Ti sono rimessi i peccati. Va, la Tua fede ti ha salvato.
Questo è il mio comandamento che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi farete ciò che vi dirò. Questo è il mio comandamento che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato. Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità.
Questo è il mio comandamento che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi.